Milan News in podcast.
Amici e amiche del canale YouTube di Milan News, un buon mercoledì pomeriggio a tutti quanti voi da Lorenzo De Angeli. Siamo in compagnia di Marco Guidi della Gazzetta dello Sport.
Ciao Lorenzo, ciao a tutti gli amici che ci guardano e che ci ascoltano.
E siamo al termine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri prima nella vigilia di Milan-Genoa, partita importante. Il mister prima del Verona aveva definito la squadra scorbutica, quella scaligera. Il Cagliari è una squadra ben organizzata, invece oggi ci ha tenuto insomma a precisare il fatto che da quando c'è De Rossi in panchina il Genoa ha sempre segnato.
Sì, in realtà si è perso Genoa-Atalanta 0-1, però il mister ogni tanto secondo me lo fa anche apposta per metterci alla prova. No, ha segnato quasi sempre, solo quella partita dove tra l'altro Genoa è rimasto in 10 dopo 3 minuti, mi sembra, per espulsione di Leali, quindi ha avuto comunque l'occasione per segnare. Sì. Quindi è un avversario insidioso, è vero che arriva da un pareggio col Pisa, la sconfitta a Roma brutta, però è una squadra che con De Rossi ha dato qualche segnale, che ha bisogno di punti perché è lì per lottare per la salvezza, quindi una sfida da prendere con le molle, come un po' tutte, perché difficilmente Allegri dice domani si va in scioltezza, non lo dice mai, ma giustamente non lo dice, sarebbe anomalo lo dicesse il contrario.
Però dopo il Sassuolo il Milan ha affrontato due squadre della parte medio-bassa della classifica, che sono Cagliari e Verona, entrambe vinte per 1-0, non senza qualche difficoltà.
Verona, non togliermi col d'incunco, se gli dici due che ha fatto.
Hai ragione, perdonami. Però comunque è riuscito a battere le squadre di medio bassa classifica, a differenza di quanto si dicesse prima. Secondo te è riuscito a fare quello step di mentalità la squadra di Allegri contro queste formazioni sempre molto insidiose?
Ma io credo che soprattutto non aver preso gol, ma tra l'altro se andiamo a vedere le due partite, io penso che Magnan col Verona abbia fatto l'unica parata nel finale sul 3-0, su quella situazione, poi gol annullato perché c'era sia fuorigioco che fallo, però è l'unica parata che ha fatto in quella partita. Cagliari, è vero che Cagliari ha tirato, lo dice spesso anche il mister, tre volte nei primi 130 secondi, però non ha inquadrato mai la porta, praticamente Magnan non ha fatto parate, quindi uno step secondo me c'è stato. Dopodiché, sai, il calcio è una prova continua, quindi non è che tu dici ah, adesso sono a posto, non prendo più gol con le piccole, no, ogni volta è un test e anche quello di domani contro il Genoa, e non a caso secondo me Allegri ha proprio parlato di un Genoa che segna con facilità per dire un messaggio alla squadra, ragazzi bisogna continuare a non prendere gol innanzitutto, soprattutto in queste sfide con le piccole dove davanti il Milan col potenziale che ha prima o poi l'occasione per vincere la partita ce l'ha, però non devi prendere gol.
E a proposito di potenziale in avanti, domani molto probabilmente, ha detto il mister, utilizziamo sempre il condizionale, la coppia d'attacco dovrebbe essere Leao Pulisic per la prima volta. È stata proprio la domanda tua in conferenza, fatta eccezione per il derby che era in casa dell'Inter, San Siro milanista non l'ha mai vista questa coppia. Secondo te cosa può dare una coppia tanto atipica, perché non c'è nessuno dei due è un attaccante vero, cosa può dare a questa squadra una coppia del genere?
Allora, Allegri ha detto che non lo sa perché non li ha mai visti insieme, ha fatto questa battuta ovviamente. No, io credo che i due possano dare sicuramente imprevedibilità, perché comunque sono due giocatori che possono partire da lontano, hanno comunque possono farti male in aria, perché Pulisic penso che sia uno dei giocatori forse addirittura il più preciso in Europa nel rapporto tiri e gol fatti. Leao è cresciuto tanto da quel punto di vista, perché quest'anno su 34 tiri mi sembra abbia preso la porta 23 volte, che è tanto per un giocatore come lui, invece in passato spesso partendo in fascia si perdeva a volte anche nella conclusione, quindi sicuramente efficienza realizzativa e talento, perché comunque sono due giocatori che rispetto al resto della rosa hanno quel qualcosa in più in attacco, no? E per gli avversari è complicato. Certo, c'è da dire una cosa, sono due giocatori che non essendo abituati a un attacco a due possono avere difficoltà contro difese molto chiuse, quindi il Milan deve fare in modo di dargli campo anche, magari questo Allegri è molto bravo, no? nel riuscire a aprirsi spazi, e quindi sai evitare quel tipo di partita dove hai un possesso molto lento e i due ricevono palle magari in condizioni dove non possono fare la differenza, spalle alla porta oppure con varchi molto chiusi. Io credo che il primo compito sarà proprio metterli a proprio agio e farli magari anche contro squadre piccole, farli trovare a velocizzare il gioco o quella situazione di gioco in cui possono esaltare le proprie caratteristiche.
Io adesso ti faccio una domanda un po' difficile, la risposta è però comunque dai, la domanda è questa. Il mister spesso in conferenza parlando di Fulkrug dice che è un attaccante che ha caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti che il Milan aveva in rosa, quasi come se ne avesse bisogno di un attaccante del genere. Pensi che in un futuro Fulkrug potrebbe prendersi il posto da titolare al fianco di un Leao, un Pulisic? Cioè, secondo te nella testa del mister c'è questa possibilità?
Ma io credo che dipenda sempre da partita in partita e da momento a momento. È chiaro che Fulkrug di questo momento, anche a livello di condizione fisica, l'abbiamo visto a Cagliari, un giocatore intelligente, si è messo a disposizione della squadra, però la condizione fisica non è ancora quella di un giocatore che può partire al primo minuto. Sul futuro, beh, sai, stiamo parlando di una squadra che non ha avuto praticamente mai la coppia titolare dal primo minuto, quindi penso sì, si possa immaginare un fulcro ogni tanto titolare. Dipende molto la partita. Per esempio, ecco, una partita come quella di domani contro il Genoa, con un fulcro in altre condizioni, e con Leao e Pulisic, che l'ha detto anche il mister, non sono entrambi al 100%, forse avrebbe avuto le sue chance per partire titolare. Sì, sì.
E oggi anche il mister si è divertito a fare un po' il matematico, l'ha detto, ha parlato di numeri: 74 quota scudetto, cioè quota Champions, 86 quota scudetto, ma oramai arrivati al giro di boa, perché inizierà brevissimo, no, il girone di ritorno, pensi che questo Milan possa lottare effettivamente per lo scudetto? Abbiamo sempre parlato di Champions, ma oramai il Milan si trova là, meno dall'Inter, meno dal Napoli, può dire la sua fino alla fine, considerando che non dovrà giocare nessun'altra competizione al di fuori del campionato fino a maggio?
Ma io credo che ha quantomeno il dovere di provarci, proprio perché non gioca le coppe, perché è lì, cioè, fosse il Milan a 6-7 punti dalla vetta, dici deve recuperare, è difficile dopo un ottavo posto come l'anno scorso, quindi è chiaro che Allegri, ma in generale tutto il Milan, fissa come primo obiettivo il ritorno in Champions, perché l'annata dell'anno scorso è stata talmente deludente che anche solo tornare in Champions è un salto in avanti, quindi sicuramente sarebbe positivo, però sei lì, non hai le coppe, comunque la squadra ha dei punti di forza, ha dei leader che hanno già vinto tanto, Modric e Rabiot, io penso che uno come Modric in Serie A non ci sia a livello di vittorie, di esperienza, quindi secondo me ha il dovere di provarci, e di almeno di provarci vuol dire essere lì a giocare, poi non è detto che basterà per vincere, però io penso che Milan lo possa fare.
Ti faccio le ultime due e poi ti lascio andare a mangiare, ti ringrazio. La prima riguarda il mercato adesso invernale del Milan, dopo fulcro cosa ci dobbiamo aspettare? Si parla di un difensore, comunque si è parlato di Coppola, del Brighton, i vari Kim, i vari Skriniar. Secondo te arriverà effettivamente un difensore entro la fine di questo calciomercato, e che profilo dobbiamo aspettarci?
Allora, la volontà c'è da parte del club di aggiungere un difensore anche solo a livello numerico, perché il Milan effettivamente ha 5 difensori, e uno di questi 5 è Odogu, che è un ragazzo davvero con pochissima esperienza, ha fatto il suo esordio in Serie A a fine dicembre contro il Verona, giusto perché la partita era insomma archiviata. Però io credo ci sia l'esigenza e la volontà. Dopodiché il budget al momento praticamente non c'è, quindi è chiaro che bisogna rivolgerti a un prestito. I nomi che hai fatto tu, Kim, Skriniar, sono nomi importantissimi che hanno fatto molto bene in Serie A, difficili, molto difficili per stipendio, perché i club, sia il Bayern che il Fenerbahce, che hanno questi giocatori, non è che li lasciano andare a cuor leggero, okay. Quindi insomma difficile. Già Coppola è un profilo diverso, è un profilo, un giovane italiano che conosce già la Serie A perché ha giocato qua, che sta giocando molto poco al Brighton, può essere un'idea, anche se chiaramente io credo che il Coppola di turno sia un'idea magari anche da fine mercato, perché è quello che puoi aggiungere perché ti serve numericamente, non è Kim e Skriniar che se venissero a Milano chiaramente sarebbe un salto in avanti anche nella formazione titolare probabilmente.
Ma un ipotetico scambio, ora sto andando su larghi tratti ovviamente, cioè sto esagerando, Hila Loftus-Cheek secondo te potrebbe essere una soluzione, anche una follia degli ultimi giorni?
È molto difficile far combaciare sia le valutazioni che soprattutto i volumi di spesa per la Lazio per quanto riguarda l'ingaggio di Loftus-Cheek. Loftus-Cheek è vero che ha il decreto crescita, però sono 4 milioni netti a stagione, la Lazio quegli stipendi non li paga adesso, cioè ha fatto delle eccezioni in passato per Immobile, per Milinkovic-Savic, cioè per profili che avevano fatto tanto in quella piazza, e quindi anche come una sorta di ringraziamento. Loftus-Cheek sarebbe un nuovo acquisto, 29 anni, a cui devi garantire quello stipendio. È vero che piace molto a Sarri, la vedo dura. Poi c'è anche la questione della valutazione del cartellino, è vero che Ghila è in scadenza 2027, quindi insomma non è che la Lazio può, anche mettendolo sul mercato, non può chiedere cifre esorbitanti, però è comunque più giovane di Loftus-Cheek di 4 anni, e soprattutto ripeto, ha uno stipendio molto più in linea con chi con la Lazio, e quindi con chi lo vorrebbe comprare. La vedo dura sinceramente.
Mentre Magnan, l'ultimissima, giuro, Magnan è uscita ieri insomma questa notizia del collega Gianluca Di Marzio, prossimo al rinnovo, cifre importanti. Effettivamente volevo chiederti quanto siamo vicini a una firma così importante, e quanto un rinnovo del genere può effettivamente dare credibilità anche al progetto Milan targato Massimiliano Allegri.
Beh, io credo innanzitutto che sul rinnovo sono sorpreso io, nel senso che fino a 2-3 mesi fa sembrava molto difficile ricucire quello strappo che c'era stato tra Magnan e il Milan, in quanto dirigenza ovviamente, non quanto squadra, quanto ambiente, per quel rinnovo che non era arrivato l'anno scorso, e sembrava veramente difficile. Addirittura Magnan quest'estate era stato a un passo dalla cessione, parliamoci chiaro, e proprio Massimiliano Allegri e Iglitare si erano opposti alla cessione al Chelsea, e in testa probabilmente avevano di poter convincere il ragazzo a firmare di nuovo per il Milan. Ora la firma non c'è ancora stata, però pare che il mood, l'humor di Maignan sia davvero cambiato e voglia restare al Milan. Questa secondo me è importante per il futuro del Milan, perché comunque stiamo parlando di uno dei portieri più forti al mondo e il portiere dell'ultimo scudetto del Milan. È vero che ha avuto problemi, qualche problema fisico, qualche calo di prestazioni c'è stato, certo. Bisogna anche essere onesti, ammetterlo, però quest'anno stiamo vedendo un Maignan di altissimo livello, quindi confermarlo, averlo anche per il futuro, visto anche il feeling che ha Maignan sia con Allegri e Landucci è stato un portiere, sì, quindi insomma è normale,
con Filippi anche,
e infatti volevo aggiungere, e col nuovo preparatore che è Filippi, che insomma è stato, non è un preparatore da nulla, perché è un preparatore di cui parla benissimo un certo Buffon, quindi insomma sicuramente un preparatore top. Tutto questo, si mette insieme tutto il pacchetto, stiamo parlando di un portiere e di una porta del Milan di altissimo livello. Confermarla secondo me sarebbe un gran passo in avanti anche per il futuro.
Va bene Marco, io ti ringrazio, è stato un piacere averti qui sul nostro canale. Come al solito vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, darci up qualora poteste e vorreste, seguitelo su tutti i suoi canali social,
uso poco,
però comunque seguitelo, non si sa mai, commentate più non posso, e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video.
Milan News in podcast.